Allora, intanto un saluto a tutti quanti. Questa serata qua che abbiamo voluto organizzare come Federazione Anarchica Reggiana è una serata che ce l'avevamo già prefissi di organizzare da qualche tempo, ma per vari motivi non eravamo ancora stati in grado di farlo. La serata verte principalmente su due tematiche che poi in realtà a ben vedere sono solamente una, cioè, ovvero la situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni in Turchia e anche in Kurdistan e in Siria, quindi una tematica di cui andiamo a parlare con Dario Antonelli e con Giacomo Ossini, che sono due compagni di Livorno. Dario è un compagno che è presente, lui è Dario, che è presente all'interno della commissione delle relazioni internazionali della Federazione Anarchica Italiana, e con cui abbiamo già collaborato in altre occasioni, io come redazione di Umanità Nova e anche altri gruppi per organizzare incontri su queste varie tematiche di stampo internazionale. Questo incontro qua vuole andare a provare a dare una spiegazione, comunque andare ad esplorare quello che sta succedendo negli ultimi anni in Medio Oriente, più nello specifico nell'area siro-turca, perché pensiamo che sia una tematica di forte interesse, una tematica che negli ultimi mesi ha anche avuto una certa visibilità a livello mediatico, insomma un pochino bucato lo schermo, mentre invece per anni ci se ne è occupato solamente a livello di controinformazione militante o comunque di piccoli circoli di informazione indipendente presente in Italia e anche all'estero. Pensiamo che sia molto importante per vari motivi. Intanto per supportare la giusta lotta che ci vede ovviamente solidali sia con i compagni turchi che con i compagni presenti in Siria, che si riescono a opporre sia al regime di Assad, quindi al regime Battista, un regime fondamentalmente nazionalista se non nazionalsocialista, che è ai macellai islamisti dell'ISIS e dei loro vari finanziatori internazionali. Inoltre anche il discorso di quello che si sta effettivamente creando in queste aree qua, quindi le forme di autogoverno che si sono in Rojava, vedere quanto funzionano, quanto sono effettive, eccetera, sarà una questione sicuramente da approfondire anche questa. E poi anche la questione turca, che ha avuto un exploit mediatico un annetto fa in occasione della rivolta di Gezi Park, Taksim, eccetera, e poi fondamentalmente scomparsa, quando in realtà in Turchia è rimasto una situazione di tensione sociale che era già presente anche da anni e che è rimasta tuttora, che è tuttora presente, e tuttora ci sono presenti diverse lotte sia anche sul fronte del lavoro. Basta vedere quello che è successo quando quest'estate qua ci sono stati 300 morti nelle miniere in Turchia, e anche di come queste lotte qua, quelle siriane e quelle turche, si stanno anche saldando, se si stanno saldando e quant'altro. Quindi io lascerei la parola a Dario e poi dopo successivamente a Giacomo, che ci mostrerà anche un filmato da lui prodotto in occasione della sua ultima visita in Turchia. Dario.
Allora, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare la Federazione Reggiana per averci invitato, perché queste sono occasioni di dibattito, di confronto, che anche che sono importanti per tutti, anche per noi magari che cerchiamo di seguire più da vicino queste vicende, perché sono sempre occasioni di stimolo. Allora, io riprendo tra i vari spunti che magari ha offerto l'intervento introduttivo di Lollo, riprendo la questione mediatica, no? Cioè, nel senso, abbiamo visto tutti come da agosto più o meno, da luglio agosto, è salita alla ribalta questa forza, che in realtà non è assolutamente nuova, dello Stato Islamico, dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, dell'Iraq e del Levante a seconda dei nomi, diciamo, riferiamoci più semplicemente come Stato Islamico, visto che è l'ultima denominazione che ha avuto, che si è dato. Allora, abbiamo visto come appunto viene quotidianamente questa forza descritta dai media come un gruppo, diciamo, che cerca di conquistare più vaste zone possibili in quella regione, e non solo, viene descritto anche come una forza capace di minacciare l'Occidente e la sua civiltà. Qui abbiamo anche la declinazione della minaccia alla civiltà cristiana, visto che spesso viene rappresentato, tutte le volte che viene citata la televisione, vengono citati i loro riferimenti alla possibile conquista di Roma, no? E così via. Allora, intanto la questione mediatica è importante, perché bisogna cercare di respingere, diciamo, il più possibile quella che è stata la narrazione dei media ufficiali degli ultimi mesi. Bisogna respingerla non solo perché crea disinformazione, eccetera, eccetera, ma perché è proprio basata comunque su dei fondamenti ideologici, su una narrazione di carattere ideologico che rappresenta questi conflitti, non solo in questo caso, anche in molti altri casi, dall'Ucraina a altre situazioni, come uno scontro, diciamo, che per noi è incomprensibile, no? Frutto di conflitti interetnici, conflitti interreligiosi, in cui dei selvaggi fondamentalmente si scontrano fra di loro senza apparente motivo, fondamentalmente, no? In realtà, diciamo, la situazione è molto più complessa. Non è che basta l'intervento della democrazia occidentale di turno in sostegno al buono del momento a risolvere determinate situazioni, soprattutto a risolverle magari in un modo che sia, se non positivo, quantomeno accettabile per le popolazioni della zona. Noi di fronte a questi fatti dobbiamo cercare di costruire una nostra lettura, cercare di costruire una nostra analisi, che però deve basarsi su una prospettiva, no? Cioè, nel senso, noi comunque abbiamo una visione del mondo, no? La nostra visione del mondo in questo caso sicuramente è rivoluzionaria e internazionalista. È in questo senso che noi dobbiamo cercare di leggere gli eventi, no? Noi non dobbiamo basarci semplicemente sui dati che ci forniscono i media, ma dobbiamo cercare di vedere una prospettiva all'interno di questa situazione. In questo senso torno un po' indietro a quello che sono stati negli ultimi anni, diciamo, i vari movimenti che ci sono stati nel bacino del Mediterraneo, in particolare sulla sponda meridionale orientale, no? Cioè le varie cosiddette primavere arabe, rivoluzioni o comunque insurrezioni che hanno rovesciato regimi, sostituendoli spesso ad altri, il più delle volte. Abbiamo visto tutti come sono andate in situazioni molto diverse, dalla Libia alla Tunisia, all'Egitto, fino alla situazione in Siria, che attualmente continua ad essere una situazione di guerra civile. In ogni luogo, diciamo, comunque abbiamo visto un intervento più o meno diretto da parte delle potenze per comunque salvaguardare i propri interessi, no? Vabbè, abbiamo visto la guerra in Libia portata avanti principalmente con i primi bombardamenti dalla Francia e poi da un più vasto schieramento della NATO e così via. Abbiamo visto in altri paesi come l'Egitto susseguirsi prima dei regimi autoritari islamisti e poi dei regimi autoritari laici come quello che c'è adesso del generale al-Sisi, oppure situazioni come quella della Tunisia, dove perdura, diciamo, uno scontro molto forte in cui le forze autoritarie, sia laiche che religiose, portano un'estrema violenza nella società, azzerando ogni possibilità, diciamo, di sviluppo altro portato avanti magari da dei gruppi, delle forze quantomeno più progressiste se non rivoluzionarie. In molte di queste zone, tra cui la Tunisia e l'Egitto, sono presenti anche degli anarchici, e in queste situazioni i compagni si riferiscono a queste forze autoritarie, siano esse islamiste, siano esse religiose o meno, comunque come col termine di fascisti. Ora, questa etichetta, che è molto, volendo, ideologica, nel senso che si basa, no, su, cioè, tutto ciò che è contro rivoluzionario è fascista, no? È un po' semplicistica sotto certi aspetti, però ci può far capire, no, il ruolo che ad esempio assumono, appunto, in determinate situazioni queste forze. È lo stesso ruolo che ha assunto attualmente l'ISIS, è lo stesso ruolo che hanno assunto non solo l'ISIS ma anche le altre formazioni islamiste e non, compreso anche il governo ovviamente di Bashar al-Assad in Siria, nei confronti dell'opposizione più radicale. Quindi l'ISIS, diciamo, non va visto come, diciamo, una banda, non è che va visto semplicemente come una banda di tagliagole, di esaltati, di fondamentalisti che in preda a qualche furore scatenano la propria violenza sulla popolazione, ma come una forza organizzata come una forza che ha già costituito uno Stato, perché comunque controlla una fetta di territorio molto ampia, con una capitale, con un sistema di tassazione, con un controllo delle risorse energetiche, con un controllo comunque degli scambi, delle poche, diciamo, anche realtà produttive che sono rimaste in un contesto di guerra, assumendo anche una propria autonomia. E vogliono imporre uno Stato fortemente autoritario, improntato in senso oscurantista religioso. Questo bisogna riferirsi in questo senso, no? A questa forza, quindi intendendola come una forza chiaramente controrivoluzionaria. Se avessimo una situazione simile in Italia, da parte, che so, dei tradizionalisti cattolici, poniamo un esempio, chiaramente non li chiameremmo, cioè non ne faremmo una questione religiosa, ma ne faremmo chiaramente una questione politica. Non li chiameremmo fascisti, o comunque in qualche altro modo, non sarebbe per noi una rivalsa, un ritorno della religione, ma sarebbe una questione politica della costituzione di un regime autoritario. È allo stesso modo che va letto anche in queste zone, perché altrimenti rischiamo di cadere chiaramente in una retorica che favorisce anche diciamo la strategia delle potenze occidentali e anche delle potenze regionali, che vogliono fomentare il conflitto tra il conflitto settario. Però diciamo, abbiamo detto, no, che questa è quindi una forza che agisce in questo modo, no, che è una forza controrivoluzionaria, che interviene in un contesto di questo tipo. Ma perché, diciamo, c'è? Quindi, cioè, a cosa si va ad opporre questa forza, no? Stiamo parlando in questa iniziativa appunto dell'esperienza della Rojava. L'esperienza della Rojava è intanto la Rojava è il Kurdistan occidentale in territorio siriano, che quindi è la fascia settentrionale della Siria, per intenderci, no? In questa zona, nel momento in cui si è sviluppata, diciamo, l'inizio della rivoluzione siriana, l'inizio dell'insurrezione, si è sviluppato un movimento democratico radicale chiamato Tevdem, sotto forte spinta popolare, che mirava a creare un cambiamento fondamentalmente politico, ma anche sociale, di organizzazione delle città, dei villaggi, perché comunque dobbiamo ricordarci che si sta parlando di una regione che sì, è rurale, ma rappresenta anche delle forti situazioni urbanizzate. La stessa città di Kobané è una città di 300.000 abitanti, era una città di 300.000 abitanti prima dell'assedio, prima che la guerra arrivasse alle porte della città, quindi non è che si parla di villaggi o di situazioni così ridotte, ecco. Comunque questo movimento Tevdem mirava a creare delle forme di autogoverno dal basso, partendo da un livello assembleare territoriale, quindi, che so, assemblee di quartiere, assemblee di unità produttiva, assemblee insomma tutte le varie articolazioni della società, e che esprimevano dei delegati per le assemblee di livello superiore, che sono l'assemblea cittadina, l'assemblea regionale e così via. Questo movimento voleva applicare fin da subito, nel contesto siriano di quel periodo, questo modello politico, no? Questo modello di gestione del territorio. Era basato fondamentalmente su tre elementi, cioè nel senso che il cambiamento sociale, il cambiamento rivoluzionario doveva avvenire dal basso verso l'alto, che non poteva passare attraverso lo Stato e che doveva essere ad ogni modo plurale, cioè doveva esserci una partecipazione della popolazione, ma dovevano anche essere riconosciute, no, le varie componenti politiche, religiose, sociali della popolazione stessa. Praticamente a fianco, diciamo, di questo movimento, no, c'erano tutta una serie di realtà strutturate come partiti e organizzazioni comunque della popolazione curda, che lottano da decenni per l'indipendenza. Tra queste chiaramente c'è il principale partito del Kurdistan in Siria, che è il PED, il Partito dell'Unità Democratica, che è legato al PKK, al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, fondato da Abdullah Öcalan. E diciamo, nel 2012, mi sembra, no, 2013, se mi sbaglio sempre con queste cose qui, però vabbè, non è importante, quindi tanto. Però diciamo circa un anno e mezzo fa, è stata redatta una specie di costituzione, loro la chiamano Carta del Contratto Sociale della Rojava. Praticamente si tratta di, appunto, una specie di costituzione articolata, appunto, in articoli, capi e così via, dove si dà una forma, diciamo, istituzionale, o comunque sia si formalizza questa nuova struttura sociale che sarebbe stata creare. Si viene a creare anche perché, diciamo, i curdi, cioè le forze di autodifesa curde, le YPG, che sono le milizie del partito, di questo partito di unità democratica, dopo aver combattuto per un certo periodo sia contro l'esercito libero siriano, sia contro le formazioni islamiste, sia contro Bashar al-Assad, trovano una certe forme di equilibrio almeno con alcune di queste forze e hanno un certo controllo del territorio, in particolare in tre zone che sono i tre attuali cantoni, li chiamano, della Rojava, che sono Afrin, che è più verso il Mediterraneo, Kobané, che è appunto dove si trova la città attualmente sotto assedio, e Jezire, che è quella più la regione più grande e che è vicino all'Iraq. Praticamente in questo contesto si sviluppano queste forme di autogoverno, che sono diciamo salutate anche da le realtà, diciamo, cioè i contatti, le realtà anche libertarie, anarchiche della regione, intendendo un'ampia regione come chiamano loro mesopotamica, cioè intendendo una regione che va dall'Anatolia, da parte dell'Anatolia fino all'Iraq, la Siria, insomma intendendo una zona ampia, vengono viste comunque come un elemento positivo e come un elemento comunque di sperimentazione di autogoverno, e vengono sostenute anche se con posizioni diverse, nel senso che c'è magari chi ritiene che ci debba essere un ruolo minore dei partiti curdi nella costruzione di queste esperienze, chi invece magari sostiene in toto queste esperienze. Però questo magari ne parleremo dopo anche con Giacomo sull'intervento dei compagni in queste zone, anche perché sennò rischia di essere poco chiaro. Comunque, diciamo, in questo contesto si ha quindi un elemento, cioè si ha un processo di trasformazione sociale che è avvenuto appunto nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, che per i compagni rappresenta una base da cui può svilupparsi anche un cambiamento rivoluzionario in senso più ampio. Ma perché allora, cioè nel senso, cioè verrebbe da chiedersi perché se questa esperienza comunque è confinata, no, a piccole aree in un contesto di guerra così difficile, da una parte ci sia questa forza, cioè perché c'è bisogno di questa forza controrivoluzionaria così armata, così sostenuta anche, come sappiamo, magari dalla Turchia, dal Qatar, dall'Arabia Saudita. Beh, il fatto è che comunque da alcuni anni la prospettiva di cambiamento sociale, la prospettiva di la visione strategica, diciamo, dei movimenti curdi è andata ben al di là della questione dei confini, della questione della costituzione di uno Stato nazionale. Hanno adottato infatti una visione per cui l'indipendenza per il popolo curdo, la libertà per il popolo curdo non significa più costituire uno Stato nazionale, ma significa costituire delle realtà amministrate attraverso delle forme di autogoverno e con diciamo, la possibilità di estendere questo modello anche al di là delle zone popolate insomma, delle zone a popolazione curda, un modello, diciamo, in questo senso rivoluzionario per l'intero Medio Oriente, e questo costituisce chiaramente un problema. Questo si rifà, diciamo, cioè questa visione rimanda, diciamo, a una prospettiva, cioè a una teorizzazione, a un'ideologia eclettica, diciamo, che è quella del confederalismo democratico, che è stata elaborata fondamentalmente dal PKK e adottata da i partiti adesso legati sia in Iran che in Iraq che in Siria nell'ultimo decennio, più o meno, un po' di più forse, però diciamo è stata adottata formalmente nell'ultimo decennio, nel 2005. Viene spesso presentata come un'ideologia frutto, diciamo, semplicemente del percorso politico e teorico avuto dal leader di questo partito, che è Abdullah Öcalan, che è in carcere dal 1999 e che in carcere avrebbe studiato tutta una serie di testi, tra cui anche alcuni autori anarchici come Bookchin, Kropotkin o Bakunin, e avrebbe abbandonato il marxismo-leninismo approdando a questa ideologia eclettica basata su la democrazia radicale, la democrazia radicale, il femminismo, l'ecologismo e il femminismo e l'ecologismo, dando vita a questo pensiero, no? Chiaramente non possiamo spiegarla solo in questi termini, non è chiaramente solo uno sviluppo del pensiero di questo personaggio, anche se il suo ruolo chiaramente è importante. Questo è chiaramente frutto anche di un dibattito interno a questi partiti, che si sono trovati, diciamo, costretti a dare uno sviluppo alla loro prospettiva politica, alla loro strategia, dal momento che la situazione sociale, sia in particolare in Turchia, si trovava radicalmente cambiata rispetto anche a pochi decenni prima. Infatti, come gli stessi, diciamo, lo stesso Öcalan o altri scrivono, cioè la popolazione non ne poteva più della guerra, di una guerriglia portata avanti una guerra di guerriglia portata avanti da oltre 20 anni, di una situazione che portava morti nelle famiglie, villaggi devastati dall'esercito turco, faide, e una situazione, diciamo, che rischiava di creare uno scollamento tra la popolazione e questi partiti, che si sono trovati in qualche modo costretti a rispondere a questa esigenza stessa della popolazione, che chiedeva in qualche modo la fine della guerra, o quantomeno la fine di, o quantomeno di proseguire la lotta su un altro piano, e che non credeva più in determinati metodi, no? C'è stato quindi questo passaggio che ha portato all'elaborazione di questa ideologia eclettica, appunto perché raccoglie tutta una serie di spunti molto diversi, non si definisce all'interno della tradizione di categorie a noi magari già note, la tradizione socialista o comunque la tradizione politica degli ultimi 2 secoli. Praticamente, diciamo, questa è la questione, diciamo, sul piano del passaggio ideologico, secondo me, che va capito il ruolo della situazione sociale e della popolazione in questo cambiamento, mentre spesso invece si focalizza solo sulla figura di Öcalan e sul ruolo del partito. Diciamo che, cioè, come avrete visto, no, negli ultimi mesi, no, durante l'assedio di Kobané, il ruolo della Turchia è stato sempre più chiaro, no? Cioè, nel senso che sono stati, c'è stato lo schieramento dell'esercito e dei carri armati lungo la linea di confine, praticamente a chiudere la città che si trova a ridosso del confine, a chiudere totalmente d'assedio la città, questo per impedire sia il passaggio dei profughi sia il passaggio degli aiuti verso la città assediata. E questo va letto, cioè, cercando di riprendere il discorso che facevamo prima, cioè sul ruolo controrivoluzionario dell'ISIS, no? In questo caso la Turchia ha cercato in ogni modo di sostenere l'intervento dell'ISIS contro la città di Kobane, perché la città di Kobane rappresentava l'avanguardia di questa esperienza.
Allora, in realtà la domanda è sulle dinamiche sociali che si respirano in Occidente, perché è una questione relazionale, familiare, relazionale, sociale, familiare, che noi conosciamo bene in Occidente e che guardiamo invece nella zona medio orientale come tribali e come forme di differenziate, se in realtà la religione, ad esempio, comunque questo tipo di relazioni tribali influiscono all'interno delle nuove dinamiche che esistono nelle zone curde. La risposta non è facile da dartela, perché ovviamente, parlando ad esempio con persone che vivono la realtà curda, compagni che sono ad esempio nell'organizzazione anarchica in Turchia, nella DAF, che però sono curdi, che quindi hanno vissuto anche i cambiamenti che sono esistiti all'interno del movimento curdo e quindi anche i cambiamenti relazionali all'interno della realtà sociale curda, mi è sempre stato detto che negli ultimi 15 anni all'individuo, quindi alla stessa individualità del soggetto, alla espressione anche di alcune dinamiche di liberazione personale all'interno della società, sono ben presenti. In particolar modo questo si vede ad esempio nell'ottica del femminile. L'ottica femminile è un aspetto fondamentale di questa liberazione, perché se il PKK in passato, ad esempio in Turchia, ha avuto sempre all'interno della sua organizzazione una parte dedicata esclusivamente alla questione femminile, dedicata esclusivamente al problema dell'influenza religiosa, ad esempio all'interno della società, il machismo e l'organizzazione maschilista della società, ad oggi questa espressione non è soltanto una cosa interna al PKK, all'interno del movimento politico, ma si sta espandendo verso tutte le parti della società in Kurdistan, e questo penso che sia un passaggio fondamentale che può esprimere una sorta di liberazione personale all'interno delle relazioni sociali in Kurdistan. Quindi la risposta è: ciò che noi vediamo come società tribale o comunque come relazione tribale, modello di relazione tribale in quelle zone là, fondamentalmente sta cambiando. E vediamo delle ottiche nuove di liberazione del soggetto, liberazione sociale importanti nella zona, quindi sì.
Allora riprendiamo un attimo, vabbè, abbiamo parlato così molto in generale della situazione laggiù e poi mi ero soffermato un po' sulla questione del confederalismo democratico, no? Però diciamo, cioè, a noi chiaramente ci interessa capire quali sono, no, gli sviluppi, no, della linea politica di questo partito, ci interessa capire quali sono gli elementi di dibattito che ci sono, come si è formata questa visione politica, però fondamentalmente a noi ci interessa un altro piano, cioè nel senso, a noi ci interessa un attimo capire perché, no, i compagni in queste zone vedono comunque una prospettiva in questo contesto, che tipo di prospettiva vedono e il ruolo che ha la popolazione, no? Allora, intanto, cioè, bisogna capire che, cioè, come si è detto prima, la prospettiva va ben al di là di questi territori, no? E non solo perché, cioè, non solo per la questione di questo cambiamento di linea politica del PKK, ma perché diciamo la gran parte della sinistra rivoluzionaria, ad esempio della Turchia, compresi gli anarchici, ormai da diversi anni, dall'inizio degli anni 2000, dalla fine degli anni 90, vedono, diciamo, in questa lotta e nel ruolo della popolazione curda un elemento comunque molto importante, che può portare degli sviluppi anche di carattere rivoluzionario, anche perché diciamo cioè di carattere rivoluzionario esteso anche a tutta la Turchia, cioè che non coinvolge solamente la popolazione curda, ma che è esteso a tutta la regione, compresa la Turchia. Questo l'abbiamo visto, ad esempio, anche con la situazione dello scorso ottobre, cioè quando c'è stato a inizio ottobre manifestazioni e proteste diffuse in molte città della Turchia, concentrate in particolare nelle città del Kurdistan turco, in particolare a Diyarbakir, a Mardin, a Van e in altre città. Abbiamo visto come la popolazione si è scesa in piazza dopo un appello a sostenere Kobane e ad attaccare tutti i sostenitori dell'ISIS anche in Turchia. Quella che abbiamo visto però non è stata solo, diciamo, un'ondata di manifestazione, è stata una vera e propria situazione insurrezionale, cioè praticamente sono stati centinaia di edifici pubblici attaccati, alcuni dati alle fiamme, ci sono stati scontri per giorni, ci sono stati 46 morti tra i manifestanti nelle piazze, non solo da parte della polizia, ma anzi in gran parte da parte uccisi dai sicari del governo, dai gruppi islamisti che sono, diciamo, una emanazione dei servizi segreti turchi. Quella che si è creata è stata una situazione insurrezionale perché appunto c'è stato un ultimatum da parte dei movimenti curdi, per cui che praticamente imponeva alla Turchia veniva chiesto alla Turchia con questo ultimatum di rispettare degli accordi segreti che erano stati fatti per sostenere Kobane, che chiaramente il governo turco non aveva rispettato, l'aveva fatti solo per temporeggiare nell'attesa che la città cadesse. Era stato fatto questo ultimatum che minacciava, nel caso questi accordi poi non fossero stati rispettati, la fine del trattato di pace che da anni è in corso tra il PKK e il governo turco. La fine del trattato di pace, delle trattative di pace, il processo di pacificazione, non c'è il trattato di pace, non credo, però del processo di pacificazione. E in questa situazione, diciamo, non erano in piazza solo nelle città del Kurdistan turco, ma anche ad Istanbul, anche ad Ankara, anche a Izmir, a Bursa e in altre città dell'Anatolia e della Turchia. E non erano in piazza solo i partiti curdi, ma erano in piazza tutte le forze della sinistra rivoluzionaria, tutte le forze politiche che comunque cercano uno sviluppo, una prospettiva rivoluzionaria nell'attuale contesto sociale, perché appunto la prospettiva va in questo senso. Poi quella situazione, quel processo, diciamo, si è fermato dopo pochi giorni a causa della situazione di guerra a Kobane. C'è stato gli stessi partiti curdi che hanno frenato la situazione perché ritenevano prioritaria la difesa della città. Però, diciamo, quello che sta succedendo in Kurdistan, quello che sta succedendo nel Kurdistan siriano, è strettamente legato a quello che sarà la Turchia, è strettamente legato a cioè sono delle situazioni strettamente legate, come anche legata a quella dell'Iraq, però in particolar modo la situazione della Siria è legata a quella della Turchia. E dalla, diciamo, resistenza della città di Kobane, dalla resistenza della Rojava e dalla possibilità di proseguire o meno questo processo rivoluzionario che sembra essere in atto, dipende anche il futuro della Turchia, perché l'attuale governo autoritario di carattere islamista conservatore comunque sta andando a inasprire il proprio carattere autoritario e chiaramente ci si troverà probabilmente di fronte a una situazione di scelta dove o si andrà verso una forme sempre più rigide di governo, oppure ci sarà dei passaggi comunque più o meno difficili e complessi di miglioramento per le condizioni della popolazione, per le condizioni dei lavoratori e della popolazione. E questo è strettamente legato attualmente, che ovviamente, cioè, poi si dovrà vedere, alla situazione del Kurdistan. Questo si capirà anche meglio con l'intervista che ha fatto Giacomo, che fa vedere un po' la posizione dei compagni del gruppo DAF, del gruppo turco DAF. Però è un punto importante, perché spesso, secondo me, si rischia di concentrarsi, no, solo su la situazione di Kobane, la situazione della Rojava. Si rischia di concentrarsi poi, tra l'altro, solo su determinati elementi di questo contesto, magari quelli militari o magari l'elemento più superficiale. Questo, cioè, lo possono fare quelli che non hanno una prospettiva politica, lo possono fare quelli che si limitano a fare da spettatori nel contesto internazionale, e non è quello che vorrei fare io, cioè, nel senso, ci sono dei compagni là che hanno una prospettiva, ci sono delle situazioni che possono essere comprese, possono essere sostenute, e per questo bisogna cercare di capirle in profondità e capirne la complessità anche nel contesto globale. Infatti quello che dicono i compagni stessi è che, cioè, lì si giocano degli interessi molto grandi, degli interessi che non sono solo economici, come a volte dicono alcuni, risorse petrolifere e così via, cioè sono interessi politici, cioè c'è, cioè, la volontà politica di fermare un'esperienza alternativa, c'è la volontà politica di fermare un qualcosa che può costruire comunque un'esperienza in qualche modo rivoluzionaria nella regione medio orientale, che non sta né con i regimi autoritari religiosi né con i regimi autoritari laici, ma che porta avanti qualcosa di veramente diverso.
Allora, io sono Giacomo e sono un compagno del collettivo anarchico libertario di Livorno, e mi sono recato in Turchia nelle giornate di insurrezione dal 4 di ottobre fino al 15-16 di ottobre, e ho avuto modo di poter parlare con i compagni di un gruppo presente in Turchia, ad Istanbul, che è il gruppo chiamato DAF, ovvero Azione Rivoluzionaria Anarchica, che praticamente è presente sia nella zona di Istanbul con la sua sede, con la sua organizzazione centrale, sia ora ad oggi anche nelle zone del Kurdistan turco, attraverso una presenza continua in tutta la zona, nella linea di confine che va dalle città presenti sul confine tra Siria e Turchia fino quasi alla zona irachena. E penso di dover descrivere un attimino le dinamiche per le quali i compagni anarchici di Istanbul sono presenti nelle zone di confine e in Kurdistan. Come diceva bene Dario prima, la questione fondamentale che muove i compagni turchi verso quelle zone del Kurdistan è innanzitutto una solidarietà forte che c'è sempre stata e sempre esistita da parte del movimento anarchico in Turchia nei confronti delle istanze del popolo curdo. In questo caso, soprattutto negli ultimi 10 anni, questo viene visto come un popolo che combatte da svariati anni contro un'oppressione forte, contro la repressione fortissima dello Stato turco nei confronti di tutto il popolo curdo. Questo è importante, è un punto che viene ribadito spesso dai compagni della DAF per un fatto principale, ovvero il popolo curdo è un popolo che è sempre stato un popolo senza Stato e quindi ha subito sempre dinamiche di repressione da parte sia del governo turco sia da parte del governo iracheno nel passato con Saddam Hussein, sia in Iran con la teocrazia di Teheran e sia in Siria col governo di Bashar al-Assad. Secondo i compagni della DAF, le istanze nuove, le prospettive nuove che stanno esprimendo i movimenti in tutto il Kurdistan e in particolar modo adesso la zona siriana, quindi la Rojava, sono delle nuove istanze, dei nuovi processi rivoluzionari che vanno guardati con occhio rivoluzionario, con un occhio di solidarietà rivoluzionaria. Per loro e per i compagni della DAF la solidarietà non è una questione soltanto di parole o una questione soltanto di umanitaria, tra virgolette, ma come ho detto, come ha ricordato Dario prima e come stavo ricordando io, la presenza degli anarchici nella zona di confine è molto forte, è centrale. Gli anarchici infatti nelle zone di confine sono presenti non dall'inizio dell'assedio dell'ISIS a Kobane, ma sono presenti già da quasi un anno e mezzo, quasi 2 anni, in modo tale sia da allacciare delle relazioni con la popolazione locale e sia anche per poter dare quelle forme di supporto che alla popolazione delle zone servono per cercare di allacciare dei nuovi contatti tra tutte le zone del Kurdistan. Questo perché il Kurdistan ovviamente è un territorio che è stato spezzettato e diviso nei 4 stati differenti e i compagni anarchici della DAF cercano in tutti i modi di tentare attraverso le loro metodologie, le loro pratiche di azione diretta, le loro pratiche di solidarietà attiva ad allacciare i contatti con tutti i compagni presenti nelle varie zone curde. In particolar modo nella zona di confine tra la Siria e la Turchia gli anarchici sono riusciti insieme ad altri gruppi rivoluzionari della sinistra turca ad aprire dei varchi di confine, a distruggere le barriere che dividono le due parti del Kurdistan e a far passare i profughi da una parte all'altra, oltre a far passare anche soggetti che volevano andare a aiutare i propri compagni dall'altra parte, quindi turchi, curdi della zona turca che volevano andare a aiutare lo YPG e il PKK nella battaglia contro l'ISIS dall'altra parte. E questo è stato un'esperienza, un evento storico per il fatto che non era mai successo prima d'ora che il confine tra le due zone venisse sfondato da una serie di gruppi, una serie di soggetti, una popolazione per tentare di riunire i due territori. E ad oggi infatti esistono, e lo spiegherò bene con l'intervista al compagno turco della DAF che è stato nella zona, questo procedimento, questo abbattimento del confine è riuscito in modo abbastanza positivo perché ovviamente l'esercito turco e la polizia turca ha sempre voluto bloccare queste istanze di solidarietà tra le due parti proprio per evitare che le esperienze nuove della Rojava, le esperienze sociali e rivoluzionarie della Rojava si espandessero anche in tutto il Kurdistan turco e in tutta la Turchia. E questo è un punto abbastanza fondamentale e importante per capire anche perché l'esercito turco è presente sulla zona. I media internazionali ovviamente hanno dato la notizia che la Turchia stava tentando di muovere truppe sul confine per poi entrare a Kobane e aiutare la popolazione curda della zona. In realtà questo è stato l'esatto opposto, cioè noi abbiamo visto nei media, soprattutto italiani, i cortei in tutta la Turchia e in Kurdistan, gli scontri e le battaglie del popolo curdo, come se si richiedessero un aiuto da parte del governo turco a intervenire nella zona di Kobane. Cosa più falsa non ce n'è. In realtà le domande che facevano i curdi e la popolazione curda era soltanto quella di eliminare la presenza dell'esercito nella zona, lasciare che le persone riuscissero a fuggire dalle zone di guerra, dalle zone dove l'ISIS stava assediando e stava massacrando la popolazione, e far passare le persone che volevano andare dall'altra parte a combattere e aiutare i propri parenti. Non scordiamoci che i villaggi, un villaggio in particolar modo Suruc, che è stato nominato molto spesso ultimamente dai media internazionali, è la stessa cosa di Kobane. Cioè Suruc non è altro che una zona periferica di Kobane che nei processi storici di divisione geopolitica della zona è stato diviso in due, quindi molte famiglie, molte persone sono state divise con due passaporti differenti. E questa è una situazione che in cui il popolo curdo conosce bene in Iran, in Iraq, in Siria e in Turchia ad oggi. E tornando alle azioni di solidarietà che vengono fatte nella zona, dicevo che gli anarchici e i compagni anarchici sono presenti come gruppo centrale, come gruppo fondamentale di riferimento per i curdi nella zona, perché stanno facendo un lavoro di solidarietà da molto molto tempo. Questo lo si può notare anche da alcune caratteristiche che la DAF ha al suo interno. All'interno della DAF infatti è stato deciso, ma con una decisione ovviamente in modo assembleare, senza il voto e senza alcun tipo di procedimento autoritario, di andare a Kobane, di andare nelle zone vicino al confine con striscioni e con presenza in lingua curda. Questo per far notare che comunque anche all'interno della stessa DAF la presenza di curdi, la presenza di compagni curdi che credono nei nuovi processi rivoluzionari che si stanno verificando nella zona di Kobane è presente. Infatti nel gruppo DAF, nel gruppo del Vrimshan Shqiptariyet, il nome in turco, una gran parte di soggetti è curda, e è curda proprio di quelle zone, le zone di confine tra la Rojava e il Kurdistan turco. E penso che non ci sia da dire nient'altro in merito al gruppo DAF, perché adesso con il video che andiamo a presentare ci sarà un compagno che è presente molto spesso nella zona di confine, in particolar modo in questo villaggio di Suruc, che spiega un po' in una ventina di minuti quali sono le reali azioni che la DAF sta portando avanti da 2 anni, qual è la posizione della DAF in merito alla situazione a Kobane e quali sono le prospettive, quali sono le aspettative che i compagni hanno nella zona e in tutto il Kurdistan.